Allora, per quanto riguarda chiaramente l'analisi della questione palestinese o della questione israelo-occidentale, perché entrambe le espressioni calzano, in realtà dobbiamo, come è ovvio, no, insomma, prescindere da quello che sta succedendo e per capire che tipo di, non solo di progetto coloniale opera da 75 anni, forse ancora di più di 75 anni, le prime migrazioni con una, diciamo, finalità colonizzatrice iniziano addirittura nel 1904, ma insomma da 75 anni a questa parte un progetto coloniale si è impossessato del territorio palestinese e ha costruito una società che è del tutto particolare, cioè è simile alla nostra, nel senso che potremmo definire Israele come una società occidentale, a capitalismo avanzato, società dei consumi, ha sicuramente degli elementi anche dal punto di vista istituzionale. Diciamo, se non passa o comunque prima della riforma di Netanyahu ci sono dei crismi che la fanno ascrivere con tutte le specificità del genere a una società appunto pseudo-democratica, si vota, cioè, almeno chiaramente per gli ebrei, per i cittadini di Israele, un po' di meno per i cittadini israeliani arabi, ma insomma ha delle caratteristiche simili alle nostre società occidentali. Quello che però non torna è che la fa, da un certo punto di vista, un unicum. Se escludiamo le società che presero piede nei territori degli Stati Uniti d'America e del Canada durante e soprattutto dopo le guerre indiane, quindi la sconfitta dei nativi americani, questa società ha delle caratteristiche specifiche, dove il civile e il militare non solo convivono in modo quasi simbiotico, ma si ibridano. La società israeliana ha una caratteristica specifica perché si fonda non solo su un ricorso sistematico, su un'architettura coloniale di oppressione, per come sono per come è organizzata la viabilità, per come sono organizzate le cittadine colonie, no? Questo stato guarnigione che ricorre al filo spinato, che ricorre ai tornelli anche nei bagni pubblici, che ricorre alla sorveglianza anche per i suoi stessi cittadini, non è solo questo. Questo è un aspetto della militarizzazione, no? Ci sono tantissime telecamere, tantissimi strumenti di monitoraggio, sorveglianza, ma non è solo questo. E così come ci sono tante armi, e questo ricorre in tutte le società dove al colonialismo si aggiunge l'insediamento di una popolazione, pensate agli Stati Uniti d'America, no? E l'uso che si fa delle armi con uso disinvolto, perché ogni cittadino è nella memoria storica un pioniere che ha la missione di spostare la frontiera, di spostare il confine. Quindi gli israeliani nascono con questo imprinting dal punto di vista culturale, ma non è questo il punto. Il punto che secondo me, secondo altri ed altre, come ve lo do come riflessione, fa sì che la società israeliana sia diversa da tutte le altre, è il fatto che i civili abbisognano dell'infrastruttura militare. Nel senso che io, per esempio, sono un civile e dei corpi militari penso il peggio possibile, ma per svolgere la mia vita non ne ho bisogno. Per abitare dove abito non ne ho bisogno. Ok? Poi ognuno la pensa come vuole, per me sono imposti alla società civile, ma non ne ho bisogno, non ne ho bisogno per abitare, per spostarmi. Invece soprattutto nei limiti di terra che ancora oggi rimangono, terra occupata, vicino a, sia alla striscia di Gaza sia quelli in Cisgiordania, chiunque abiti in una colonia, indipendentemente dalla sua funzione sociale, che sia clero, che sia un semplice cittadino, che sia un soldato, ha bisogno di un'infrastruttura militare per poter risiedere lì, perché quella terra è strappata agli autoctoni, è strappata ai nativi. E la cosa che rende del tutto più difficile è che quei nativi sono ancora in vita, cioè non è una questione conclusa come è per esempio per i nativi americani, che ormai hanno perso la guerra, sono confinati nelle riserve, e quindi lì si può ragionare di fraternizzazione, no? Ma io partirei da questo, no? E soprattutto dall'accenno che tu hai fatto a questo termine che a noi in Italia chiaramente fa rabbrividire, cioè quello di sostituzione etnica. A me ricorda come si chiama, il cognato della Meloni, no? Lollobrigida, che l'ha usato recentemente, ma che invece incarna questo tipo di colonialismo, che è diverso dal colonialismo classico che ha conosciuto per esempio il continente africano, non solo il continente africano, ma pensiamo, per non andare troppo lontani, all'Algeria, cioè, o a un qualsiasi stato del sud dell'Africa, quindi Namibia, Botswana, eccetera, dove a un certo punto una potenza, che è sempre occidentale, decide di mettere le mani, e quindi la madre patria, con una dominazione che per definizione è una dominazione esterna, invia un esercito, invia dei funzionari. Nessuno nega che gli algerini esistano, nessuno nega che le popolazioni esistano, siano esse miste o etnicamente omogenee. L'obiettivo è una guerra, normalmente, una colonizzazione di conquista, si fa per rapinare, per porre in essere delle condizioni per un'accumulazione, e quindi sottosuolo, materie prime, e la stessa popolazione nativa autoctona diventa un'occasione di manodopera schiava o manodopera a bassissimo costo per la potenza occupante. Questa è la storia che ha conosciuto per esempio l'Algeria, ma che ha conosciuto più o meno tutta l'Africa. A un certo punto processo di decolonizzazione parte, più delle volte è una decolonizzazione a metà, una decolonizzazione sulla carta, no? Poi basta fare un giro in Africa per capire, c'ero 2 anni fa in Botswana e Namibia, è difficile vedere un nero in un posto di comando, no? Economicamente parlando, cioè dal punto di vista poi della divisione sociale, il colore, la linea del colore rimane importante, ma formalmente quei paesi creano una leadership indipendentista, decolonizzante, e i funzionari e gli eserciti invasori tornano a casa. E quindi il giorno dell'indipendenza si celebra il giorno dell'indipendenza algerina, vietnamita, namibiana, ok? Invece in Israele succede qualcosa di diverso. In Israele, in Australia, in Nuova Guinea, Papua Nuova Guinea, e soprattutto negli Stati Uniti, quelli che oggi chiamiamo Stati Uniti, e in Canada, le cose vanno diversamente. Cioè, alla base del processo di colonizzazione ci sta normalmente la negazione dell'esistenza di una popolazione autoctona. Se voi andate a guardarvi la letteratura statunitense, cioè, chiamiamola americana, americano, diciamo che gli statunitensi hanno fatto con la parola americano quello che gli israeliani hanno fatto con la parola antisemitismo, no? Hanno reso una parola a numero chiuso, in realtà l'America va dal Canada alla Patagonia, ma insomma la letteratura americana ci racconta di praterie sconfinate. Praterie sconfinate, terra vacante, terra nullius, c'è qualcuno c'è, ci sono chiaramente 10 milioni di nativi, ma sono nomadi, o comunque sono cacciatori, rincorrono i bisonti sulla prateria, e quindi normalmente chi non ha sviluppato l'agricoltura non ha diritto, secondo il pensiero occidentale, a sfruttare la terra, anche perché l'agricoltura pone le basi per la proprietà, e sempre lì torniamo. E quindi l'idea è che chi transita la terra, soprattutto se poi non si è inventato uno stato, una forma statuale, non ne abbia diritto, non abbia diritto ad abitarla, no? La stessa cosa avviene in Australia. Gli aborigeni non coltivano, sono cacciatori e raccoglitori, anche loro si spostano. E se voi andate a guardare i racconti del sionismo e del proto-sionismo, la Palestina è una palude. La Palestina è una palude, non ci sono coltivazioni degne di questo nome. C'è qualcuno, a volte dicono di no, a volte dicono di sì, comunque sono beduini che transitano per quella terra con le loro greggi, e di nuovo non sono popolazioni sostanzialmente collocate in quei territori. Poi chiaramente sapevano i colonizzatori, i sionisti della prima ora sapevano benissimo che c'era un'agricoltura fiorente e che quel territorio era abitato, ma la cosa importante che distingue il colonialismo e l'insediamento dalle altre forme classiche, tra virgolette, di colonialismo è proprio questo, la negazione della popolazione nativa. Secondo elemento, se io voglio negare l'identità, l'esistenza e quindi il rapporto stesso tra la popolazione nativa e la terra, chiaro, inizialmente posso utilizzare quella forza lavoro per edificare il mio stato, il mio progetto statuale, ma appena posso la scarico quella forza lavoro, non la voglio utilizzare, ne faccio a meno, importo forza lavoro. Guardate la composizione etnica degli ostaggi che ha preso Hamas, i jihad, il 7 ottobre, c'erano filippini, infatti nessuno li voleva, si è creato anche questo impasse, no? Nessuno era in grado di negoziare per la liberazione dei filippini, dei pakistani, perché? Perché sono 30 anni che Israele ha deciso di prendere forza lavoro da fuori, in condizioni praticamente di semischiavitù, senza diritti, alla bisogna respingerla, espellerla da dove è arrivata, per chiaramente negare anche alla popolazione nativa una fonte di ingresso, no? E di sostentamento economico, per far sprofondare nella miseria i palestinesi, ma non solo per questo, per togliere loro una ragione fondamentale, cioè il fatto di avere un rapporto anche economico, no? con il territorio. E è interessante perché in questi, siamo al 127esimo giorno di guerra, Israele ha già firmato protocolli di intesa con il Congo, con il Malawi, con l'India per importare manodopera. Quindi 5.000 in Malawi, in India sono molti di più, anche perché per quanto sia una società di militari e sia una società di riservisti, hanno bisogno di forza lavoro, perché il 7 ottobre gli ha fatto chiudere un terzo delle aziende, quindi hanno bisogno di riattivare la macchina economica. Quindi qual è l'obiettivo? L'obiettivo del colonialismo e insediamento, ci ritorno, è negare l'esistenza della popolazione nativa, negarne le condizioni di vita. Quello che si è detto più volte tra compagni e compagni, che cosa stanno facendo dopo il 7 ottobre? Stanno cacciando i bisonti. Cioè l'operazione israeliana a Gaza serve a rimuovere le condizioni stesse della vita e la riproducibilità della vita in quel territorio, perché soltanto una bonifica, che i palestinesi non potranno mai dal punto di vista economico sostenere, sarà una mesh, vorrà un piano Marshall per bonificare un territorio che è stato probabilmente dal punto di vista, per esempio, delle falde totalmente e irreversibilmente compromesso. Ecco, i palestinesi non potranno più, o comunque chiunque non potrà più vivere a Gaza, perché quello che è stato sganciato, siamo a 25.000 tonnellate di bombe, siamo quasi tre volte Hiroshima, in un territorio semidesertico, se c'è un filo di vento là, fra l'altro, quindi ci sarà anche un rinculo, perché tutte le colonie che abitano vicino alla striscia sono ovviamente esposte al cadmio, all'uranio, al fosforo, al tungsteno, per non parlare del mare, no? Che è stato anche quello pesantemente inquinato. Quindi il 14 maggio lo Stato di Israele celebra la sua indipendenza. Ora, l'Algeria celebra la sua indipendenza quando sconfigge la Francia. I francesi se ne tornano a casa, i funzionari se ne tornano a casa, la leadership che ha guidato il processo di liberazione si insedia, normalmente non fa un grande lavoro, ma questo è un altro discorso, ma stabilisce che quel giorno è il giorno della liberazione sociale, nazionale, chiamatela come vuole. Invece nei casi di colonialismo e di insediamento sono i colonizzatori che celebrano l'indipendenza, l'Independence Day negli Stati Uniti. 14 maggio gli israeliani celebrano l'indipendenza, non si sa bene da chi, se non, ma quello lo capiscono solo loro, dagli Amalekiti. Cioè, per chi è stato a Hebron, qualcuno c'è stato forse, ci sono nei territori occupati dopo il 67 dalla frangia più, ora insomma, dire frangia più estremista mi sembra ormai perché mi sembra che anche i più moderati siano piuttosto radicali nelle posizioni, ma insomma ci sono diverse scritte sui muri dell'H2, quindi del territorio che è stato occupato da 500 coloni provenienti dalla Francia e da Brooklyn, che hanno preso la Bibbia come il catasto, perché questo è quello che fanno, e scrivono sui muri delle case palestinesi stop all'occupazione araba, free Israele. No, perché? Perché l'occupazione è avvenuta dopo la caduta dell'impero romano, e quindi questo è il discorso che poi pone le basi, assurdamente, incredibilmente, per la celebrazione dell'indipendenza. Quindi è chiaro che se il processo di colonialismo classico mira a rapinare, mira a portare via, mira a depauperizzare il territorio e la popolazione, ma tutto sommato lascia l'equilibrio demografico così come lo ha trovato, per Israele la situazione è, per Israele, così come è stato insomma anche per le colonie inglesi o le colonie francesi nei territori d'America, la situazione è diversa. Bisogna, come dire, realizzare quel progetto che in parte viene da quel refrain, no? Per cui il popolo senza terra, popolo degli ebrei senza terra, disperso attraverso una diaspora divinamente ordinata, le 12 tribù che si disperdono in tutto il mondo, viene riunificato in questo progetto coloniale che inizia a fine 800 a pensare, no? di poter riunificare, dare una patria a un popolo che per definizione non ce l'aveva, perché aveva fatto dell'assimilazione, e era anche un'assimilazione con, insomma, vicende alterne, fortunate, sfortunate, che aveva per esempio a noi europei dato molto in termini anche culturali, di letteratura, eccetera. Beh, a un certo punto questo progetto coloniale, forte anche del fatto che le persecuzioni anti, non dirò antisemita, anti-ebraiche in Europa incalzavano e soprattutto, no, con la Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto in Germania, eccetera, a un certo punto quello che era un progetto demenziale, considerato ridicolo dal rabbinato internazionale, quando Hertz scrive lo Stato ebraico, siamo nel 1896, nessuno all'interno delle comunità ebraiche saluta con favore un progetto di questo tipo, anche perché paradossalmente volere un'Europa senza ebrei, per metterli in Palestina, in Uganda, in Patagonia, avevano, e penso che gli ugandesi oggi e gli argentini sospirino, cioè tirino un sospiro di sollievo, ai palestini si è andata peggio, però volere un'Europa senza ebrei per metterli tutti, per riunificarli tutti in uno Stato, in realtà faceva gioco anche le persecuzioni ebraiche, perché individuava una specificità etnico-razziale su cui c'era ovviamente anche un accordo da parte del fascismo, soprattutto del nazismo tedesco, no? Il nazismo tedesco individua una specificità tutta negativa, ebbene a quel punto quel progetto che era stato avversato e considerato potenzialmente pericoloso proprio perché avrebbe alimentato ulteriori persecuzioni anti-ebraiche, diventa interessante per un imperialismo occidentale a trazione statunitense, che si rende conto che trapiantare un pezzo d'Occidente in terra mediorientale aveva una funzione fondamentale, strategica fondamentale, cioè dire agli stati arabi: noi scoraggiamo le vostre ambizioni sulla sovranità, le risorse del sottosuolo, cioè gli idrocarburi, il petrolio, il gas, e quindi c'è il dual use israeliano, è già all'origine, non è solo nella tecnologia che oggi ci vendono, no? E che ha un impatto sul civile e sul militare, ma è una società dual use, è una società che ha una funzione imperialistica esterna e una funzione coloniale interna. È una società della velocità, perché Israele è una società ad alta, diciamo, capitalismo molto avanzato, no? Un capitalismo high tech, e quindi tutto scorre nella società capitalistica avanzata, tutto scorre velocemente, i tornelli non servono, ci vuole una velocizzazione, una società altamente digitale. E quindi tutto si muove perché la circolazione delle merci è un elemento costitutivo della società del capitale, e allo stesso tempo è la società dell'interdizione, è la società della proibizione, dove il movimento a un pezzo della popolazione è negato sistematicamente, e quindi interdizione, proibizione, incapacità di programmazione. Quello che hanno perfezionato è un dispositivo di mantenere la popolazione in una condizione liminale tra la vita e la morte che impedisce qualsiasi tipo di pianificazione, più ancora no, che la realizzazione di un gesto, ma l'idea stessa di poterlo fare. Io insegnavo italiano a Betlemme 10 anni fa e io non avevo mai la stessa classe. I miei studenti erano sempre diversi. Quando chiedevo, chiuso il checkpoint, l'hanno fermato. Hanno messo un checkpoint nuovo, uno mobile, uno di quelli che dura 12 ore, per stroncare qualsiasi possibilità di una vita normale, fatta di un tot di sfruttamento, ma neanche quello. Cioè, l'idea è proprio di rimuoverli. E il colonialismo, l'insediamento, ha questa funzione, non persegue quindi una logica spoliativa, ma una logica eliminativa. Quindi questo mi sembra un aspetto. Vi dico un'altra cosa, poi lascio la parola a lei, le cose sono tante. C'è un aspetto che secondo me è distopico, cioè Israele è quello che è quanto più vicino alla distopia realizzata una società secondo me ha raggiunto, perché mentre la società palestinese è una comunità del dolore, nel senso che anche per come è organizzata, no? Noi abbiamo famiglie nucleari, tasso demografico ridicolo, in Palestina le famiglie assomigliano a quelle della mezzadria italiana degli anni 50, sono famiglie claniche, quando due famiglie palestinesi discutono sono problemi, perché sono famiglie di 100 persone, ora immaginate queste famiglie così grandi che subiscono ogni 20 anni, ogni 15 anni e poi se arriviamo ad oggi questa frequenza si restringe, continue onde di espulsione. E allora è una società che si è sparpagliata non solo nei territori storici, no? Non solo palestinesi della Galilea sono finiti a Gaza, palestinesi di Gerusalemme sono finiti in quella che è la West Bank, e si capisce anche dai cognomi. Voi andate, io dicevo, ma come fate, no? Campi profughi, perché poi tutto sommato dal punto di vista architettonico non cambia molto, no? Tra una cittadina palestinese e il suo campo profughi, dicevano, è il cognome che cambia, è come se a Torino si chiamassero a un certo punto tutti Esposito, no? E uno capisce che non sono torinesi doc, no? Quindi questa struttura clanica della società, queste famiglie ampie fanno sì che parenti esistano ovunque, e quindi quando il soldatino israeliano ammazza un ragazzo a Jenin, quella notizia arriva a Khan Yunis, a Hebron, al Khalil, a Gerusalemme, e qui rimbomba come dolore, è un dolore aggiornato, è una comunità del dolore. Questo fa sì che ci sia, a volte in modo più esplicito dopo il 7 ottobre si è visto che diciamo, c'è una nuova convergenza palestinese, a volte in modo meno esplicito, in una specie di coralità. Ogni palestinese conosce gli israeliani, non tutti gli israeliani conoscono i palestinesi, per esempio, no? Chi sta dall'altra parte del muro può tranquillamente dimenticarsi di chi c'è nei villaggi palestinesi. Lo conosce soltanto se fa il servizio militare. Può tranquillamente passare una vita senza vedere un palestinese, se non quegli arabi che sono rimasti all'interno del territorio israeliano. Ma il fatto che le famiglie siano così ampie, il fatto che l'età sia così bassa, no? Se avete visto anche le piramidi demografiche di Gaza, il grosso della popolazione, 2 milioni e 2, è fatta tutta da 0 a 19 anni. Quindi quando questi realizzano un infanticidio, perché stanno facendo un infanticidio e stanno mutilando intenzionalmente le generazioni che verranno e compromettendone in modo probabilmente di nuovo irreversibile la salute mentale, perché vogliono far impazzire, far fare la pipì addosso ai bambini finché non arrivano a 15 anni, terrorizzarli in modo che associno l'aereo a un carico di morte, il bianco a un... Questo sta succedendo a livello di massa, a livello di immaginario collettivo, come capacità, come incapacità di dormire, di prendere sonno, di avere rapporti sessuali, questo sta succedendo. Nei campi profughi in Cisgiordania, dove la pressione è più bassa, non dorme più nessuno. Io nel 2012 parlavo con gli organizzatori del Balata, che è un campo di profughi a Nablus. Mi dicevano, qui c'era una comunità cortese, gentile, basata sulla mutualità. Ora la mattina, dopo le incursioni notturne, nessuno ha voglia di parlare perché nessuno ha dormito. Quindi questo elemento di materialità, le famiglie allargate, l'età bassa, e quindi quando l'età è giovane in una popolazione c'è una maggiore disposizione al conflitto. Anche questo va tenuto in considerazione. E poi la terza cosa, il fatto che normalmente le potenze coloniali fanno crescere sempre un'elite collaborazionista. L'abbiamo visto in Sud America, hanno inventato l'espressione borghesia compradora, perché c'è sempre qualcuno, un pezzo di borghesia senza grosso margine di manovra, che sia in grado però di mediare con le potenze più forti occidentali il prezzo del gas, del petrolio, della canna da zucchero, del nickel, del rame. Ebbene, Israele non ha concesso ai palestinesi neanche questo, ha fatto di una sezione importantissima del popolo palestinese, cioè Gaza, sono 2 milioni e passa di abitanti, una classe sociale. Ha trasformato un popolo in una classe, in una striscia di proletari. È difficile anche pensare a una borghesia palestinese a Gaza senza luce, senza acqua, i cui familiari vengono sistematicamente sterminati quando ci sono le operazioni militari. Quindi questa è la coralità palestinese. Dall'altra parte concludo la coralità israeliana. Io non so se voi abbiate visto quello che sta producendo questa guerra in termini di mobilitazione, di esultanza collettiva all'interno della società israeliana. Non mi riferisco soltanto ai medici che invocano i bombardamenti sugli ospedali, o a tutte l'intellettualità, l'intelligenza, anche quella laica israeliana che dice spianate tutto. Non sono solo loro, ma sono le partecipazioni individuali a questa orgia di violenza. Sono i maxi schermi che nessuno rimuove nei posti principali, nei quartieri principali di Tel Aviv, dove ci si può godere una pizza, una birra e il bombardamento di Khan Yunis, di Rafah. Questo sta accadendo. Ci sono nuovi negozi di questi giorni che cominciano a pubblicizzare la propria attività economica, portando un cartello insieme alle truppe che avanzano da nord verso sud, dicendo: questi 10 morti ve li sponsorizziamo, ve li offriamo noi, che abbiamo una caffetteria, abbiamo una barberia a Tel Aviv, a Haifa. E quindi c'è una creatività in questa violenza, un avvelenamento collettivo profondo. Vedremo che cosa succederà. Una società così quanto potrà andare avanti? Una società che si basa su un'introiezione di massa della violenza, dell'odio, di una dimensione quasi di psicosi collettiva, di sindrome dell'assedio, per cui il 7 ottobre è l'olocausto. Hanno definito tutti i mezzi di comunicazione israeliani il 7 ottobre l'olocausto, e certo non è un episodio edificante, come non lo è qualsiasi episodio di guerra, ma definire la morte di 1200 persone, che erano per di più militari e coloni, un olocausto, significa mandare un messaggio alla società dicendo: noi siamo di nuovo sotto assedio. E chi è sotto assedio? non pensa più, chi ha paura. Quindi creano due paure. Israele crea una paura a Gaza, la paura di morire, e poi all'interno della sua stessa società cresce, alleva nell'odio, e soprattutto nella banalizzazione, nella disumanizzazione, io vi invito, cioè non è un spettacolo edificante, vi invito a guardare quello che l'IDF, che è l'esercito israeliano, produce costantemente e che manda in tutti i canali, Telegram, i suoi canali X, da Gaza. Ognuno ci mette del suo. Allora c'è chi fa saltare il caseggiato a Khan Yunis, ma prima di far saltare il caseggiato fa una promessa di matrimonio. C'è chi organizza dei banchi dove anticipa ai parenti quello che gli porterà da Gaza, perché questi rubano tutto. Quindi non solo rubano la terra, ma ci sono le testimonianze anche di qualche giorno fa, in cui dicono nel nord tutte le case sono state svuotate, sono arrivati camion, hanno portato via tutto quello che era portabile, cioè che era trasportabile, il resto, come sempre fanno, è stato distrutto. Quindi raffiche di mitra sui muri, demolizioni delle infrastrutture delle case, delle tubature, perché lì non ci rimetta piede nessuno. Quindi questa coralità israeliana, questa coralità che non ha nulla di simmetrico con quella palestinese, ma che si permette di scegliere la profanazione, fare della violenza un fatto sociale totale, cui partecipare in modo o in un altro, secondo me è, come dire, oltre a essere una manifestazione senile di una società, non sicuramente destinata a durare, perché una società basata sull'oppressione, sulla guerra, anche al suo interno non può reggere tanto, ma pone le basi per un'implosione, ecco.